Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto. Allora, stasera siamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 16. Vangelo di Matteo, capitolo 16. Domanda. Qual è la domanda più importante della vita? La risposta del quale determinerà la tua eternità. La domanda più importante, e non è una domanda scolastica, è una domanda di cuore: chi è Gesù Cristo per te? Non cosa sai di Gesù Cristo. Leo, tu ne sai tanto. Davide, anche tu sai tanto. Non è quella la domanda. Non è cosa sai, chi è per te? Allora, ricordate, il Vangelo di Matteo, come tutti, presenta Gesù come il Cristo. E cosa vuol dire quello? Noi usiamo Cristo come cognome. Gesù Cristo, no? Giorgio Rossini, un cognome, ma non è un cognome, per niente. È un titolo con un significato incredibile. E Matteo, come Vangelo, dimostra che Gesù è colui che è stato descritto dall'inizio del mondo. Profezia dopo profezia, centinaia di profezie parlavano di lui in modo preciso per migliaia di anni. Per esempio, Matteo 1, facciamo uno sguardo su 3-4 pezzi, solo Matteo 1. Allora, Dio aveva detto ad Adamo ed Eva, che aveva detto veramente al serpente in quella scena, ad Adamo ed Eva, che il seme della donna, uno che non aveva padre, avrebbe schiacciato la testa del serpente. All'inizio del mondo Dio ha detto che il seme di una donna un domani, uno che nasceva da donna senza padre, avrebbe schiacciato la testa del serpente, che è un nome per Satana. In tutta la storia del mondo, un uomo è nato senza avere un padre. Sappiamo chi è, Gesù. Poi, Dio aveva detto ad Abramo, e questo era 3700 anni fa, 1700 anni circa prima di Gesù, aveva detto, un tuo discendente sarà quella persona. Un tuo discendente. E il tuo discendente sarà la benedizione del mondo. Poi, dopo varie generazioni, dopo Abramo, c'era Adamo, poi c'era Abramo, e poi un suo discendente, dopo 14 generazioni, se non sbaglio, c'era Davide, un re, e Dio ha detto, sarà un tuo discendente, che sarà questo Cristo. Allora, Matteo 1 è una genealogia di Gesù, e non leggo tutto, ma leggo il primo pezzo. Libro della genealogia di Gesù Cristo, figlio, che vuol dire discendente, di Davide, figlio di Abramo. E poi comincia tutte le... Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda, eccetera, eccetera. E si va giù, versetto 6, Jesse generò il re Davide generò Salomone e Uria, così, 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 fino a Gesù. Versetto 17, così tutte le generazioni da Abramo fino a Davide sono 14 generazioni, e da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14 generazioni, e dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo 14 generazioni. Sta dicendo, Dio aveva promesso di far nascere il Cristo, e Dio ha fatto nascere il Cristo. Poi, versetto lì giù, 22, l'angelo appare a Giuseppe dicendo, senti, tua fidanzata è incinta, ma non da un uomo, non è stato infedele, prendila comunque come moglie. E allora, e l'angelo spiega questo a Giuseppe di Gesù, e versetto 22, ora tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta 700 anni prima, che dice: ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà chiamato Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. Cioè, Dio aveva detto ad un profeta di nome Isaia, 7 secoli prima, questo Cristo nascerà da una Vergine, e il suo nome sarà Dio con noi, perché sarà Dio con noi. Anche qui, un'altra profezia adempiuta, capitolo 2, subito dopo, versetto 13, il re vuole uccidere Gesù quando scopre che nasce questo bambino re. Ora, dopo che furono partiti, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e rimani lì, là, affinché io non ti avvertirò, perché Erode cercherà di il bambino per farlo morire. Essi dunque, destatosi, prese il bambino e sua madre di notte e si rifugiò in Egitto e là rimase là fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta Osea 500 anni prima: ho chiamato mio figlio fuori dall'Egitto. Quello che sto notando, profezia dopo profezia, che noi troviamo tutti questi qui nell'Antico Testamento, sono tutti scritti, e Gesù ha adempiuto tutti in modo perfetto. Quindi Gesù fu annunciato dettagliatamente dove sarebbe nato, come sarebbe cresciuto, la sua famiglia, il suo lavoro, che sarebbe tradito da un suo discepolo per 30 pezzi di argento, come sarebbe morto, come sarebbe risuscitato, cosa avrebbe fatto con i miracoli, tutto predetto. Allora, 4:13, solo per un ultimo, girando la pagina. Poi lasciò Nazareth, dove è cresciuto, e venne ad abitare a Capernaum, città posta sulle rive del mare, ai confini di Zabulon e Neftali, sono province, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia 7 secoli prima, quando disse: il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla riva del mare, la regione al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili, il popolo che giaceva nelle tenebre ha visto una grande luce, e su coloro che giacevano nella regione e nell'ombra della morte si è levata la luce, perché il Cristo è la luce. Allora, tante altre profezie. Nei Vangeli, e dobbiamo trovare Isaia 35 mentre spiego questo, nei Vangeli Gesù ha fatto tanti miracoli. Davide, tu ti ricordi qualche miracolo? E Leo può aiutarti. Che tipo di miracoli ha fatto Gesù? Guariva di che tipo di malattie? Esempi. Ok, paralitici, zoppi, ciechi, sordi, muti, ok? Questi sono alcuni esempi. Allora, andiamo in Isaia 35. 7 secoli prima di Gesù. Isaia 35. Questo è 700 anni prima che Gesù è venuto sulla terra. E leggiamo da 3 a 5, è una profezia, importante.
Fortificate le mani infiaccate, rendete ferme le ginocchia vacillanti, dite a quelle che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete. Ecco, il vostro Dio verrà con la vendetta e la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si saranno sturate le orecchie dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché scorgeranno acque nel deserto e torrenti nella solitudine.
Che versetto 4, chi verrà sulla terra per salvare? Versetto 4, chi verrà sulla terra per salvare? E alla fine di versetto 4, Dio stesso verrà. E come riconosceremo Dio quando verrà? Cosa succederà quando verrà a salvare? In 5 e 6, ad esempio, solo riassumendo. e Leo e Davide, queste cose sono successe quando c'era Gesù? Sono mai successe in qualunque momento della storia? No. Quindi, 700 anni prima di Gesù, c'è una profezia da Dio, io stesso verrò a salvare, io verrò alla terra. E quando vengo succederà questo, Gesù arriva e fa quello. E dice, wow, precisamente come è stato detto, Gesù ha fatto. Addirittura, in Matteo 11, tornando a Matteo, guardiamo, Giovanni il Battista è stato messo in carcere dal re Erode e lui ha sentito di Gesù, ha detto, ma sarà lui il Cristo? Giovanni in carcere voleva sapere se Gesù era il Cristo. E allora iniziamo capitolo 11, 2 a 6. Giovanni in carcere vuole capire, ma Gesù è il Cristo?
Ora Giovanni, avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo, mandò due dei suoi discepoli a dirgli, «Sei tu colui che devi venire, oppure dobbiamo aspettarne un altro?» E Gesù, rispondendo, disse loro, «Andate e riferite a Giovanni le cose che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, e gli isopi camminano, i lebbrosi sono mondati e i sordi odono, i morti risuscitano, e l'Evangelo è annunziato ai poveri, e beato è colui che non si sarà scandalizzato di me».
Quindi Giovanni in carcere lo permettevano amici che venivano a trovarlo, e lui ha detto a due di loro, sentite, andate da quel Gesù e informati se lui è il Cristo che stiamo aspettando da secoli, perché se è Cristo è Dio venuto alla terra. E Giovanni in carcere aspettano, questi arrivano a Gesù, e Giovanni ci ha mandato, vuole sapere se tu sei il Cristo. E Gesù non ha detto parola, ha detto venite con me, state con me un po'. Miracolo dopo miracolo dopo miracolo, ha detto tornate a Giovanni che conosce la Bibbia e di a lui che avete visto me fare quello. Lui capirà. Lui capirà. Cioè non è che dico sì sì sono il Cristo, non devo dire guardate quello che faccio, che un uomo non può fare, solo Dio può fare. Tornate a Giovanni, spiegate quello che avete visto. Beato colui che non è scandalizzato di me, che non sarà offeso. Allora tu sei Dio incarnato. Quindi Matteo ci sta spiegando questo. Ma gli uomini non avevano capito chi è Gesù. Loro vedevano come il più grande maestro, un ottimo esempio, un uomo da Dio, uno che aveva poteri da Dio, ma lo avevano visto come uomo. Come uomo. Non avevano capito che Gesù è uomo, ma non è solo uomo. Allora, credo tutti noi, siamo tutti cresciuti in chiesa. E conosciamo a livello di dottrina, di catechismo, c'è la Trinità, ma sono cose che si dicono. Ma è diverso saperlo per rispondere a un esame e capirlo per me. I discepoli di Gesù non avevano capito questo, stavano convivendo con Gesù per 3 anni, girando con lui, osservando, ascoltando, ma non avevano, per loro era un uomo incredibile, ma un uomo. E adesso il passo di stasera, quello era per prepararci, capitolo 16, la domanda più importante della vita. Capitolo 16. E inizio a versetto 13, la confessione di Pietro. Dio volendo, la prossima settimana, non facciamo tutto stasera, non c'è tempo, iniziamo e andremo avanti mercoledì prossimo, ma leggo da 13 a 17. Poi Gesù, con i suoi discepoli, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, che è una città, domandò ai suoi discepoli, chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero, ma alcuni Giovanni Battista, perché Giovanni era morto a questo punto, era già stato ucciso da poco. Altri Elia, altri Geremia, o uno dei profeti. Ed egli, Gesù, disse loro, e voi, chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù rispondendogli disse, tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E questo qui c'è più da vedere di quello che c'è il tempo, ma voglio cercare di capire quanto possiamo. Prima di tutto, che domanda strana. Da 3 anni loro vivevano insieme. Noi ci conosciamo da 6 anni. Dori, chi sono? Marco, che domanda è questo? Mi faresti Marco, che domanda è questo? Io, tu sai benissimo chi sei, perché mi chiedi chi sei? Umanamente è una domanda assurda. Se conosci qualcuno strabene da anni, chiedere chi sono non ha senso. Non ha senso se c'è qualcosa che non hanno capito di chi sei. Allora lui dice, discepoli, chi dicono le persone che io sia? Allora alcuni dicono che tu sei Giovanni Battista tornato in vita perché eri stato decapitato da poco. O Geremia, o uno dei profeti di vecchi tempi, o un altro profeta. Vabbè, non hanno capito. Voi, miei discepoli, secondo voi chi sono? Cosa avete capito di me? E poi lui dice, chi dicono gli uomini che io il figlio dell'uomo sia? Ma cos'è questo il figlio dell'uomo? È un titolo. Viene usato un po' più di 80 volte nella Bibbia, quasi sempre Gesù stesso lo usa per se stesso. Parlava di se stesso. Qualche autore oggi, quando scrive, non dice io penso, dice l'autore pensa così. E Gesù parlava di se stesso in terza persona. E si chiamava figlio dell'uomo, ma perché cos'è questo? Ricordate una cosa, Gesù esisteva da sempre nel passato, da sempre in cielo come Dio. Ad un certo punto diventa anche uomo, una nuova identità per lui. Non so di voi uomini che siete sposati, ma adesso da 37 anni siamo sposati, ma mi ricordo all'inizio, dopo un certo punto, ho detto, io sono un marito capofamiglia, cioè mi ha voluto qualche mese per veramente comprendere, mi ha voluto tanti anni per veramente iniziare a comprendere, ma dopo qualche mese mi ricordo qualcosa si è rotto in casa e da ragazzo cosa fa un ragazzo quando qualcosa rompe? Ah, devo dire a papà, no, cioè non so di voi, ma io da ragazzo mi rompeva in casa, ah, devo dire a papà, poi io andavo via. E un bel giorno da uomo, sono lì da marito e qualcosa rompe, e ho detto, ma no, tocca a me trovare una soluzione. Io sono capofamiglia. Gesù, per sempre Dio in cielo, diventa uomo, e, parentesi, Filippesi 2, Filippesi 2, cosa è successo a Gesù? Filippesi 2, e poi torniamo in Matteo, ma un attimo, Filippesi 2, 5, ad 11. Notiamo Cristo in alto, Cristo abbassato, Cristo rialzato.
Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato, e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.
Quindi Gesù, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, non voleva aggrapparsi, no, no, non lascio la mia forma di Dio, ma annichì, si umilò se stesso, prendendo la forma di servo, di schiavo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, perché dentro è rimasto sempre Dio, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Si penserebbe, va bene, se Dio diventa uomo, almeno diventa imperatore del mondo. No, Gesù che già era umiliazione inconcepibile di diventare uomo, è diventato un uomo umile e è andato alla croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celeste, terrestri e sotranee, e ogni lingua di tutti quelli mai vissuti confessi che Gesù Cristo è il Signore, che in nome di Dio ha la gloria di Dio Padre. Quindi, tornando a Matteo, Gesù si identificava prima della croce come figlio dell'uomo. Io sono umano. Io sono umano. E lui sta dicendo, chi dicono gli uomini che io, umano Gesù, sia? Vedono solo la mia umanità o vedono altro? Ma vedono un grande uomo, un profeta. E voi, discepoli, chi dite che io, Gesù uomo, sia? E qui vogliamo capire la risposta. Allora, i discepoli avevano capito che Gesù è fantastico, che è potente, ma sempre lo avevano visto come uomo. Come uomo. Dice in Giacomo, vi leggo io per... Tu credi che c'è un solo Dio? Fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Capire con la testa, perché ci siamo stati inculcati da bambini, ragazzi, non è la stessa cosa di aggrapparci a una verità. Se io ho una malattia mortale e io so che quella è la medicina, ma non ne prendo, come mi serve sapere? Muoio. Cioè, un discorso capire con la testa, ma un'altra cosa capire con il cuore. Allora, un'altra cosa che voglio dire. Ognuno qui vive per fede. E cosa vuol dire? Attenzione. C'è chi crede che la cosa che è più importante di tutto è la famiglia. E si dedica alla famiglia. Non interessano tanti soldi, non interessa essere alla moda, non interessa... Vive per la famiglia. C'è quello che dice, ah, no, no, la famiglia sì, ma più importante che gli altri ti vedano bene. E cercano di essere visto bene. C'è quello che dice, no, no, sono i soldi che cambiano la vita. C'è quello che dice, no, è il potere. Quello che dice, no, è il divertimento. Ognuno crede in qualcosa e vive per quello che crede. Solo che Gesù dice che tutte quelle vie deluderanno. Noi ci amiamo come coppia, ma uno di noi morirà prima dell'altro. E poi? Quello per cui abbiamo vissuto, se fosse quello, perderemo. Chiaramente il lavoro si perde, salute si perde, i soldi si lasciano. E chi crede in Cristo vive per quello che non si perde mai. E quindi... La domanda ai discepoli, chi sono io per voi, è una domanda per ciascuno di noi. E notate come Pietro risponde, versetto 16, sempre Matteo. E Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. Allora, fermiamo a capire, con chi sta parlando Pietro? Domanda molto semplice, con chi? Con Gesù, il suo amico da vari anni. Quindi questo tu cos'è? Tu Gesù, Gesù che conosco da anni, non sei solo Gesù. Tu sei il Cristo. Da bambino ho studiato la Bibbia, so che il Cristo Dio ha detto da secoli che verrebbe alla terra, che sarebbe Lui stesso venuto sulla terra. Tu sei Lui! Tu sei quel Cristo. Questo non è una risposta al catechismo dove ognuno, ok, domanda uno e chissà, questo Pietro per la prima volta nella vita ha capito. Tu sei Dio incarnato. Tu sei il Cristo. Lui capiva, conosceva la Bibbia. Capiva che Isaia 35 dice, io stesso verrò a salvare. Io Dio verrò e farò questi miracoli. Tutti i miracoli che stiamo vedendo tutti i giorni. È vero, perché non ho mai visto. E Pietro ha capito. Tu sei Dio. E lui dice, tu sei il Cristo, che per lui vuol dire tu sei Dio incarnato. il figlio del Dio vivente. Allora, il Cristo per noi è un nome. Ma per un giudeo che conosceva le scritture, il Cristo conoscevano molto bene, il Cristo era il vero sacerdote che è mediatore fra l'uomo e Dio, è il vero profeta che ci fa conoscere Dio personalmente, è il vero re, il re di tutto l'universo. Questo era il Messia, il Cristo. Messia ebraico, Cristo greco, che sarebbe la traduzione di Messia. E i giudei conoscevano, ma quando arriverà il Cristo sarà il vero sacerdote, il vero profeta, il vero re. E dopo 3 anni gli occhi di Pietro si sono aperti e ha capito, tu Gesù sei quello. Quanti versetti che parlano di Gesù come questi ruoli, per esempio Giovanni 1:18, Colossesi 1:15, Giovanni 14:9. Ascoltiamo questi tre. Giovanni 1:18.
Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre, è colui che l'ha fatto conoscere.
Nessuno ha mai visto Dio, ma l'unigenito figlio che è nel seno del Padre, lui è dentro il Padre, è uno, lo ha fatto conoscere. È in Gesù che vediamo Dio. Poi Colossesi 1:15, parlando di Cristo, Colossesi 1:15.
Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura.
Gesù è l'immagine dell'invisibile Dio. Cioè Dio è spirito, ma guardando Gesù vedo Dio Padre. E poi Giovanni 14:9-8.
Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici, mostraci il Padre?
E come mai mi chiedete, mostratemi il Padre? Filippo dice, mostraci il Padre. Tu stai andando alla croce, ma facci vedere il Padre. Filippo, io sono con voi tutti questi anni, non mi hai mai visto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai mi chiedi di mostrarvi il Padre? Hai già visto il Padre, perché hai visto me. Allora, Gesù è Dio incarnato. E questi sono tre fra tanti brani che lo mostrano. Gesù è mediatore. Qualcuno conosce a memoria 1 Timoteo 2:5? C'è un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo. Non ci sono livelli di mediatori, c'è uno perfetto, uno che è diventato uomo per comprenderci in ogni difficoltà, e lui è l'unico mediatore. Questo fa parte del Cristo. Lui è il sacerdote. E, wow, di quello, torniamo a Ebrei. Troviamo Ebrei e leggo 2-3 versetti lì. Ebrei, capitolo 9. Gesù è sacerdote, vero sacerdote. Leggo, questo sono capitoli che parlano di questo. Leggo qualche pezzo. Capitolo 9, versetto 11. Lui parlava degli uomini sacerdoti, che era una cosa che stava per finire. Dio ha chiuso il fatto di avere sacerdoti umani perché è venuto quello vero. Versetto 11. Ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, Gesù è sacerdote, ma non sulla terra. Lui intercede in cielo. Entrò quante volte? Una volta per sempre nel santuario. Non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue di tori di capri e le ceneri di una giovenca sparsi sopra i contaminati li santifica, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Il vero perdono è in mezzo di Cristo, quell'unico sacrificio fatto una volta per sempre. E poi, 15, dice, e perciò egli è mediatore del nuovo patto, affinché, essendo intervenuto la morte per il riscatto dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevano la promessa dell'eterna eredità. Salto giù a versetto 22. E secondo la legge di Dio, quasi tutte le cose sono purificate col sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Era dunque necessario che i modelli delle cose celesti fossero purificati con queste cose. Il tabernacolo nell'Antico Testamento umano dovevano sacrificare agnelli ogni giorno, perché era un simbolo del vero agnello di Dio. Ma le cose celesti stesse lo dovevano essere purificati con sacrifici più eccellenti di questi. Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma dove è entrato? Nel cielo stesso, per comparire ora davanti alla presenza di Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte. Non si rinnova il sacrificio di Cristo. Come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo, altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ma ora, una sola volta, alla fine dei secoli, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta, e dopo ciò viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. Lo aspetti per la tua salvezza? Tanti altri brani. Ci sono brani che mostrano che Gesù è re. Chi ha letto in Filippesi? Tu hai letto in Filippesi 2, quando dice che ogni ginocchio si piegherà davanti a lui, ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. Gesù è il re dei re, lo dice anche in Apocalisse. Gesù è il re. Quindi Pietro, scioccato, riconosce che il suo amico è Dio incarnato. E poi dice, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, un titolo divino. E cosa dice Gesù a lui? Gesù dice, tornando a Matteo, ecco, torniamo a Matteo, e rileggo 16, o 15 a 16. Allora, Matteo 16, versetto 15, Gesù egli disse loro, e voi, discepoli, chi dite che io sia? E Simon Pietro, rispondendo, gli disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù, rispondendo, gli disse, tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Mi fermo, domanda, cosa vuol dire quello? Tu sei beato! Chi hai veramente visto questo? E né carne né sangue ti hanno rivelato. Nessuna scuola può insegnarti questo. E come? Sappiamo tutti. Anche i bambini qui. Chi è il Cristo? Un bambino, 5 anni, potrebbe dire Gesù. Ma non ha capito. E anche un adulto che sa rispondere non ha capito. Dio deve aprirti gli occhi a capire cosa vuol dire in verità. Perché se lo capisci, per te Gesù è tutto un altro personaggio. Lo adori. Lo vedi come l'unico modo di arrivare al Padre, mediatore. Lo vedi come il tuo sacerdote che io posso avere perdono ma solo per mezzo di lui. Lo vedi tutto diverso se lo vedi veramente come il Cristo. Quindi la domanda a Pietro non era una interrogazione scolastica che i nostri ragazzi conoscono troppo bene, dove sanno una marea di fatti che non cambia nulla nella vita, ma devono rispondere per l'esame. Questo ti fa essere beato. Lui dice, Pietro, il fatto che tu hai capito questo, tu adesso sei beato. Non come diciamo noi la parola. Se uno ha un aumento di stipendio, beato te! No, no, non come diciamo noi. Questo è beato da Dio, eternamente. Questo è essere perdonato i tuoi peccati, questo è essere riconciliati con Dio, avere pace con Dio, questo è avere la certezza della tua eternità. era avere Dio con te in questa vita. Questo vuol dire che perdi le cose più care a te, le persone più care. E hai tristezza, ma la tua gioia non parte perché la tua gioia è in Cristo. Sei beato. E Pietro era beato perché aveva capito questo. E allora, Pietro aveva visto questo. La domanda è se noi abbiamo capito questo. Come dico, essendo cresciuti qua voi, ma io uguale in America, tutti sanno che Gesù è Cristo. I demoni sapevano che Gesù è Cristo, ma sapere e averlo come tuo Cristo sono due cose diverse. Dio ti ha rivelato questo, ma da dove posso? Allora, come arriva questo? Da dove viene la fede? La fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Io non posso fidarmi. Anni fa, ti ricordi, devo farlo ancora, quando abitavamo a Rovigo, banca commerciale, io ti ho messo sul mio conto, ti ricordi? Ho detto, così, se ho problemi, sono via, sto male, qualunque cosa, vai in banca, prendi i miei soldi. Allora, avevo, e ho tuttora, abbiamo cambiato banca e non ho rifatto con questa banca, avevo fede in Adriano quando ho messo lui sul mio conto. Abbiamo messo Ashley sul nostro conto adesso, lei può andare in banca a tirare fuori tutti i nostri soldi. Ma perché abbiamo messo Ashley sul nostro conto? Perché abbiamo fiducia. Allora, prima che io ho messo Adriano sul mio conto, era affidabile? Il primo giorno che ho conosciuto Adriano, io non mi sentivo di metterlo sul mio conto. Era conoscendolo che ho deciso, ah, posso fidarmi. Cos'è successo? È cambiato lui o ho conosciuto lui? Non è cambiato lui. È che io ho potuto conoscerlo dicendo posso fidarmi totalmente. Allora, la fede in Dio non posso avere se non conosco Dio. Io non posso affidare la mia vita e la mia eternità ad un Dio che ho solo sentito qualche cosa, qualche volta da bambino in chiesa. Non lo conosco. E per quello che Dio ci dice, la fede viene dall'udire. E l'udire dalla parola di Dio. Allora, Pietro aveva udito, aveva sentito, aveva visto Gesù. Ma noi oggi non c'è più Gesù, attenzione. Noi abbiamo la parola di Dio. Noi possiamo sentire quello che Pietro ha sentito, ma noi possiamo sentirlo più volte. Tutti i giorni, perché ho la parola di Dio. Io, chi abitava in quella città, Gesù è venuto, ha passato 5 giorni, lì ha fatto un miracolo e poi non è tornato. Hanno visto una volta per 5 giorni miracoli, io posso leggerli tutti i giorni. Quindi io ho più facilità di credere di qualcuno che viveva a quell'epoca, perché io ho tutto scritto nella Bibbia. Quindi se voglio la vera fede, se voglio essere beato, veramente beato, devo capire chi è Dio. E poi trovo fede. Io non ho cercato di forzarmi di avere fede in Adriano. È solo che conoscendolo mi sono trovato con fede, una buona fede umana. Quanto di più conoscendo Dio mi trovo con la fede. Non, da dove è venuta questa fede? Infatti la cosa bella, quando hai fede, non è che cerchi di avere fede. Cercando di capire chi è Dio, un bel giorno ti rendi conto che ho la fede ed è un dono di Dio. Quindi, avere Gesù come Cristo in semplici parole vuol dire capire, io so tanto di Cristo, tu sei nato sapendo di Cristo, ma non ce l'ho come mio Cristo. Allora al giorno di giudizio Gesù dirà, no, io non ti conosco, non ti conosco. Anzi, chiudo con quello che abbiamo letto un po' fa in Matteo 7, che parla di Gesù quando tornerà per giudicare il mondo. Matteo 7, versetto 21. Gesù sta parlando del giorno del giudizio, quando, ma leggo prima 13-14, e questo è Gesù. Gesù è il giudice del mondo, sarà lui a giudicarci. Allora, se uno studente vuole capire come andrà l'esame, meglio affidarsi di quello che dice il professore o altri studenti? Cioè, lascia stare quello che dicono gli altri, ascolta quello che dice il professore. Se lui dice, io boccerò chiunque non sa questo, E se no, ah, ma dai, non preoccuparti, non ti boccerà mica. E lui ha detto, no, no, io boccerò chi non sa quello. Mi fido di lui e non dei miei compagni. Allora, qui è Gesù il giudice e quello che dice lui, versetto 13, entrate per la porta stretta, perché larga è la porta, spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta, e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Gesù dice, pochi trovano la vera vita. Allora, non tanti saranno salvati. Io voglio essere in quel numero, e vorrei che anche altri, ma Gesù dice pochi, quindi io devo entrare per quella porta. Vando giù, 21, non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti, molti mi diranno in quel giorno di giudizio, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, nel tuo nome scacciato demoni, e fatto nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Allora, Gesù sta dicendo qui che molte persone che sono cristiani, questi non sono musulmani, loro non chiamano Gesù Signore, non sono buddisti, non sono atei, questi sono cristiani, dicono Signore, Signore a Gesù. E loro arrivano al giudizio tranquilli. Signore, Signore, non abbiamo noi fatto tante cose per te, hai notato? Io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, voi tutti, operatori di iniquità. Il fatto che uno dice, ma io credo di andare in cielo, su quale base? È come prendere una cosa e berlo, e è veleno? No, non è veleno. Come lo sai tu? Se non hai letto l'etichetta, è un prodotto che non hai mai visto. Solo perché dici tu non vuol dire niente. Informati, informati. E allora Gesù dice, molti non si informano, arrivano lì tranquilli e sentono le cose più terribili possibili. Allora, perché non conoscono Gesù come il loro Cristo? Molto semplice. Abbiamo letto in Romani, nessuno ci arriva perché è buono abbastanza. Perché nessuno è buono abbastanza. Ma il più grande peccatore può essere perdonato. C'è qualche esempio di un grande peccatore che è stato perdonato? Era attaccato a una croce. Il ladrone accanto a Gesù, uno dei due. E quel ladrone, un malvivente, diceva, noi all'altro uomo, noi meritiamo questo. Lui stava morendo, pena di morte, diceva, noi meritiamo questo. Era un cattivo. Ma ha detto, ma lui, Gesù, è innocente. E poi dice ad un uomo morente, scusami, Gesù in mezzo sta morendo. E cosa dice questo uomo a Gesù che sta morendo? Signore, ricordati di me quando vieni nel tuo regno. Sono parole assurde di dire ad un uomo morente. Un uomo sta morendo, lo vedi. Sta morendo. E tu dici, ricordati di me quando vieni nel tuo regno. Questo uomo ha capito, lui è Dio, lui è il Cristo, lui tornerà in gloria. Questa morte non lo ostacola. Allora, tu che sei il Cristo, io sono peccatore, abbi pietà, perdonami e salvami. E Gesù come risponde a quell'uomo? Oggi tu sarai con me in paradiso. Hai capito chi sono? Tu sei salvato, tu sei beato. Non carne e sangue ti hanno rivelato questo, ma mio Padre che è in cielo. Non ha detto, ma è come se avessi detto, che ha detto, tu sei beato. Tu sarai con me in paradiso oggi stesso. Pietro, Dio ha rivelato a te chi sono. Tu sei beato. Poi dopo a tutti i discepoli. Anche voi siete e anche oggi. Chi arriva a capire chi è Cristo, si aggrappa a lui, è beato. Ora e per l'eternità. Chiudo ringraziando Dio. Padre, grazie che Gesù Cristo ha lasciato la gloria. Ha lasciato cielo. Ha lasciato l'adorazione degli angeli. non per venire come grande re onorato, ma per essere un uomo disprezzato, odiato, e perfino si è lasciato, pur avendo potuto resistere, si è lasciato crocifiggere, perché voleva offrire la salvezza. Oh Signore, abbiamo bisogno di vedere e abbiamo bisogno di Te, perché veramente vedere Cristo, Gesù come il vero Cristo, devi Tu toccare i nostri cuori, ma lo fai tramite la Tua parola. La fede viene dall'udire, l'udire viene dalla parola di Dio. Ti prego che le parole che abbiamo sentito Gesù proclamare stasera tramite la Bibbia resteranno nei nostri cuori, che possiamo pensare, meditare e valutare. E ti prego che possiamo aggrapparci a Cristo e camminare in Cristo. Perché non è una polizza di assicurazioni, è un rapporto vivente. Fa sì che possiamo vederlo così. E prego per tutti coloro, Padre. Penso ai nostri figli, penso ad altri, che magari sanno mille cose, ma sapere con la testa non è la stessa cosa. Ti prego questo, ringraziandoti per il privilegio di capire di Te dalla Tua parola. Ci hai benedetto in quello. Grazie. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.